Questa mattina affronteremo una tematica alla quale forse per motivi vari spesso non poniamo sufficiente attenzione a quella che è la parola di Dio, alla sua profondità. È talmente profonda, è talmente veritiera che divide completamente quella che è la nostra realtà, il nostro modo di concepire la vita, di pensare, di trafficare nel mondo dalla realtà di Dio. Voglio leggere, leggo io però, in Giovanni 8,44 la lettera. Poi e naturalmente è piena di questi passi e cercheremo di capire a fondo quanto sia importante capire questo. Voi, dice, siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Parole, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso parla del suo, perché è un bugiardo. È bugiardo, è padre della menzogna. Poi, naturalmente, questa sacra parola di Dio è piena dall'inizio alla fine di questa parola, ma dobbiamo sapere che cos'è questo tipo, che cos'è in fondo la menzogna, che cos'è in fondo ciò che noi diciamo, chiamiamo bugia. È veramente il contrario totale di quella che è la personalità di Dio stesso. È completamente c'è scritto, Gesù è la verità. Satana e tutti coloro che praticano la menzogna, anche ben in minima parte, proviene dall'avversario. Giovanni, non, leggo io perché sono dei versetti che prendo, in 1 Giovanni 2,21 c'è scritto: non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete. E perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Poi vado in Apocalisse 14 e 22. Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. E poi finisco ancora con Apocalisse, ma è piena, la parola di Dio è piena. Parlando in Apocalisse, l'ultimo capitolo, la conoscete bene, Apocalisse 22, 15. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Ce ne guardi il Signore da queste opere di Satana, dallo spirito di Satana che possiede tutti coloro che non hanno lo spirito di verità. Potremmo continuare per lungo tempo, ma mi fermo qua. C'è una lettera che è una lettera scritta alle varie chiese, che è la lettera alla chiesa di Laodicea, al capitolo 3 di Apocalisse oppure della Rivelazione, come volete che si dica, che va dai versetti 14 al 22, se qualcuno gentilmente vuole leggere, perché vedete, cari fratelli, ormai è finito il tempo di parlare di anche di usare una parola di Dio sempre per le nostre, cercando sempre di non fare troppo male, ma non facendo troppo male si fa male, perché non vieni guarito. Vieni guarito solo quando la parola di Dio è pura, così come esce dalla sua bocca, e così deve essere mantenuta. Prego.
E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la tua vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. A chi vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen.
Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Questo è lo spirito di Dio. Non c'è, non fa sconti. E se io qualche volta ho fatto qualche sconto, cercando di non suscitare la reazione molto carnale di tanti credenti che mi avrebbero divorato, si sarebbero sentiti offesi dalla verità della parola di Dio, ho cercato di, sapete, di evitare lacerazioni, di evitare di avere pazienza, perché la pazienza è una caratteristica dell'amore. E qua in questa lettera dice: poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità. Cari fratelli e sorelle, come siamo nudi davanti alla parola di Dio. Io non voglio più essere tenero quando parlo della parola di Dio. Non ne ho più voglia, sono esausto. Sono passati gli anni, sempre con questo politicamente corretto, anche riguardo alle questioni della fede. No. Sono sempre stato fermo, questo voi lo sapete, di questo non mi potete accusare, perché di questo il Signore sa. Sono sempre stato fermo nella fede, nei miei propositi, nei principi della fede, di ciò che ci contraddistingue, che deve contraddistinguere un credente. Sono sempre stato fermo. Ma tante volte sono stato forse trattenuto dal bruciare, diciamo, subito Le persone che si sono illuse di voler credere, pure di credere, e non dico che non abbiano creduto. E allora voglio leggere ancora il Salmo 26, se qualcuno Salmo 26. Se qualcuno vuole leggere, Mara.
Fammi giustizia, o Eterno, perché io ho camminato nella mia integrità e ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova. Purifica col fuoco le mie reni e il mio cuore, poiché la tua benignità mi sta davanti agli occhi e cammino nella tua verità. Non mi siedo con gli uomini bugiardi e non vado con gli ipocriti. Io odio l'adunanza dei malvagi e non mi associo con gli empi. Io lavo le mie mani nell'innocenza e vado intorno al tuo altare, o Eterno, per proclamare ad alta voce la tua lode e per raccontare tutte le tue meraviglie. O Eterno, io amo la dimora della tua casa e il luogo dove risiede la tua gloria. Non mettere l'anima mia assieme ai peccatori, né la mia vita con gli uomini di sangue, perché nelle loro mani io ci sono piani malvagi e la loro destra è colma di regali. Ma io camminerò nella mia integrità, riscattami e abbi pietà di me. Il mio piede sta fermo in luogo piano, nelle assemblee io benedirò l'Eterno. Amen.
Fammi giustizia, perché io ho confidato nell'Eterno senza vacillare. Poi chiede al Signore di investigarlo, perché egli conosce la benignità del Signore. E cammino nella tua verità. Non mi siedo con uomini bugiardi e non vado con gli ipocriti. Io odio l'adunanza dei malvagi e non mi associo agli empi. E il salmista si vergognava di frequentare degli uomini che praticano la menzogna, che sono bugiardi. Vedete, questa è una cosa che viene dal demonio direttamente. La bugia è una cosa che viene dal demonio direttamente. Perché non ha niente, non ha nulla della verità. Ecco, potremmo dire per chi ha creduto che Gesù è la nostra ricchezza. Ci sono vari attributi della scrittura che parlano di Gesù. Figlio di Dio, Altissimo, la parola di Dio, colui. Ce ne sono un'infinità di attributi, ma egli è anche la nostra ricchezza ed è la ricchezza di tutti quelli che lo hanno conosciuto, ma soprattutto che lo hanno accettato nella loro vita. Allora, come abbiamo visto nella lettera poc'anzi di Apocalisse, tu dici: mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece che sei miserabile, povero, cieco e nudo. Se questa è la condizione di qualcuno di noi, fa ancora tempo a ravvedersi e a cambiare a 360 gradi. Giusto? Cristo dunque, colui che dopo tutto quello che ha fatto per noi, ci arricchisce. Se qualcuno non è arricchito, se pensavate di ottenere denaro, qualcos'altro, vi siete sbagliati. Certo, il Signore ci può aggiungere tutto, anche quello, perché Egli ci arricchisce in tutto e per tutto. Ma non sei tu che ti arricchisci con la tua scienza, con la tua cultura, con tutto quello che credi. Vedete, riflettendo sulle parole che ho letto poc'anzi nel libro appunto della Rivelazione, sono molto spaventato tante volte dalla possibilità che questa lettera possa essere scritta anche per alcuni di noi. Non ci sarebbe niente di strano, perché non è scritta per una chiesa, quella chiesa lì, no. Sappiamo che nelle chiese c'è la rappresentazione di alcuni credenti che pensano di avere tutto, ma non hanno niente, non hanno nulla. Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Questa lettera non è scritta per gli estranei, ma è scritta per i credenti, per coloro che si definiscono credenti, ma che lo sono, perché il Signore parla a loro, gli dice ravvediti subito. Subito! Nel credente si devono vedere quelle qualità benefiche dell'opera di Cristo nella nostra vita. Lasciatemi. Se io sono come quello studente che ho studiato tutta la vita, mi presento il giorno della laurea e non so nulla. E non mi ricordo niente di quello che mi ha insegnato il mio maestro. E addirittura quando ti chiedono 2 più 2, 3. C'è qualcosa che non può funzionare. La dobbiamo finire di essere buonisti. Questo maledetto modo di vedere del mondo. Tutte queste fesserie che non fanno onore al Signore, non fanno onore alla sua verità. State con la schiena dritti. Non cedete alle lusinghe, ai modi di fare sciocchi del mondo. Sono venuto a cercare qualche frutto, dice Gesù, da quel fico, ve lo ricordate? Perché aveva fame. C'è un momento che il Signore Gesù può aver fame. Ha bisogno magari della nostra testimonianza in quel momento, che noi siamo i suoi rappresentanti, così, siamo i suoi rappresentanti. Dice andate, predicate, perché io sono, dovete essere miei rappresentanti sulla terra. E sono venuto a cercare qualche frutto nel momento che ne avevo bisogno. Ma non ne ho trovato, non ho trovato frutto, perché sono dovuto trovare qualche frutto perché avevo fame, ma non vi ho trovato che foglie. Sapete, le foglie sono la rappresentazione della religione, cioè la religione. Ma non c'è frutto. E così ho seccato quel fico, perché non porti mai più frutto in eterno. E vi ricorderete che il giorno dopo dei discepoli sono passati e si ricordarono che l'aveva maledetto. E quel fico l'hanno visto seccato fino alle radici. Non c'era più niente. Questi vivono, quanti vivono una vita non degna di Cristo, non degna di Cristo. La sua parola e il suo spirito inevitabilmente ci bonificano. Non è possibile che non ci bonifichino. Da quando abbiamo conosciuto Cristo, ad maiora si dice. C'è una bonifica continua e costante che trasforma il nostro essere completamente. E invece siamo lì che dopo anni non abbiamo prodotto frutto, né per noi stessi, né per gli altri, perché è così arido quel fico che non produce nulla, non produce frutto. Ma Signore, vi ricordate, c'è quello il quale che gli dice: ma Signore, ma lascialo ancora un anno, proviamo a concimarlo. Magari se poi non porta frutto lo taglierai. Quante volte ci strappiamo i capelli, non solo con il nostro prossimo, sapete, ma anche con coloro che crediamo che siano fratelli o sorelle in fede. Sono cose di una tristezza senza fine. E chi è causa di questi malefici che porta litigi, che porta e soprattutto il fatto di non saper tenere a freno la propria lingua, fa incendiare una foresta intera. È responsabile davanti a Dio di tutto questo. C'è qualcosa che non è andato in porto nella vita spirituale di queste persone. Sapete, non c'è bisogno di fare un omicidio per capire che probabilmente quello non aveva proprio le caratteristiche del credente. Tu dovresti essere, caro fratello, cara sorella, luce del mondo, invece sei tenebre. E se vieni qua perché il Signore ti garantisca un futuro, il Signore il futuro te lo garantisce, se ti adegui assolutamente alla sua parola, ma non ti puoi adeguare così a caso, ma con una conversione oppure una riconversione. Allora tu dovresti essere luce del mondo, invece sei tenebre, perché gli altri da te si aspettano, perché sanno che credi e si aspettano una novità, si aspettano di vedere, ma non sei credibile, non sei credibile, sei peggio, non sei credibile. Allora la tua sofferenza spirituale e anche materiale è evidente a tutti e vivi con fastidio. Il Signore ci dice di amare anche i nostri nemici e un motivo c'è. E noi amiamo i nostri nemici perché siamo bonificati. E c'è scritto che se il tuo nemico ti chiede la tunica, dagliene un pezzo, perché dagliela del tutto. Ce ne sono scritte di cose importanti. Ma forse noi pensiamo che siano scritte solo per loro, per gli altri, mai per noi. Eppure tu pretendi di conoscere Gesù. Tu pretendi di conoscere Gesù, ma sei sicuro? No, ma io mi chiedo, ma sei sicuro? Pretendi di conoscere Gesù e vuoi farlo conoscere agli altri? E non l'hai conosciuto neanche tu. Vedete, le evidenze di questi anni della nostra frequentazione spirituale, non lo dico per me, perché mi hanno fatto soffrire, ma io non soffro per me, soffro per voi. Allora Sapete, ho detto tante volte che ognuno è responsabile di se stesso. Io non porterò le vostre colpe, perché io non sono sacerdote. Tutti lo siamo, tra virgolette, se facciamo da tramite, ma non siamo sacerdoti. C'è un solo sacerdozio che è quello di Gesù Cristo. Finito quello, non possono esistere più i sacerdoti. È arrivato Gesù, non possono esistere più sacerdoti di nessun genere. Quindi io non porterò più le colpe di qualcuno. Io posso portare solo le mie. E ognuno di noi porterà le proprie colpe davanti a Dio. Nessuno si faccia scudo di questo poveraccio che vedete qua, perché non succederà niente di che, perché io posso solo parlare di Cristo, ma chi fa il sacrificio è Lui, chi perdona è Lui. Allora dico, l'evidenza di questi anni spiritualmente mi hanno fatto soffrire tante volte. Non faccio l'elenco delle cose, tanto le conosciamo. L'immaturità ci può stare. Sapete, dice, ma non la malafede, non quella lingua perversa, quella lingua di serpe, biforcuta, che parla ora davanti ad alcuni in un modo e davanti ad altri parla in un altro modo. Chi è così non può essere figlio di Dio. Almeno fino ad oggi. Voi non conoscete quella preghiera? Io la faccio spesso e volentieri questa preghiera. Quando dico, Signore, fammi diventare una persona per bene. Io questa preghiera la faccio spesso. Perché evidentemente mi rendo conto che ci sono delle cose nella mia vita che non vanno, che non sono andate sicuramente. E questa è una preghiera di umiltà che noi facciamo a Dio. Che cosa serve mettersi il velo? Potete buttarlo nell'immondizia, ve lo dice un fesso. Buttatelo nell'immondizia. O la preghiera che spera da quelle parole che dice di ottenere una risposta da Dio perché noi abbiamo parlato. Non è perché noi abbiamo parlato, è perché noi abbiamo creduto. Perché Gesù dice che chi crede può dire a quel monte di buttarsi nel mare. I frutti dello Spirito sono evidenti e quando sono evidenti si vedono. Allora tutti si facciano delle domande, non abbiate troppa considerazione di voi stessi, io della mia ne ho poca, quindi si vedono i frutti dello Spirito se ci sono, se si vedono nella nostra vita. Ma soprattutto c'è qualcosa di terribile. Fatevi un'analisi questa mattina, adesso, davanti al Signore. Guardatevi, cari fratelli e sorelle, dalla bugia. Perché non esistono le piccole bugie, quelle dette a fin di bene, come dice la Chiesa cattolica, ma una bugia a fin di bene. No, è sempre una bugia, cari fratelli e sorelle. Non è sempre qualcosa che appartiene a Satana, che ci inganna profondamente. È ora di smetterla di usare il miele, perché non esistono bugie grandi e piccole. La bugia è sempre dal demonio. È sempre ed è il contrario dell'Eterno che noi diciamo di adorare, dell'Eterno il quale noi diciamo che Egli è il nostro Dio, che noi crediamo che siamo più intelligenti degli altri perché abbiamo creduto, capito delle cose. Le bugie vengono da Satana, che è il padre. La menzogna rende l'uomo nemico di Dio. Ed è assolutamente vero. E voi sapete benissimo che sta scritto, c'è l'elenco. L'elenco, c'è un elenco interminabile. E poi fuori i cani, io non so perché, ma fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Dice, ma io non la amo. Eh sì, ma la pratichi. Capita. Può capitare. A fin di bene. Non volevo, ma a fin di bene. Ora c'è scritto chiaro. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Che significa bandita? Cioè, proprio la cosa che deve sparire completamente. Non deve proprio esistere nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, ma neanche la polvere deve esistere. Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Cosa hanno i figli di Dio in comune con la bugia? Cos'è c'è in comune? Puoi nascondere a uno qualcosa? Non dobbiamo aver paura della verità, perché Gesù ha detto chiaro, io sono la via, la verità. Quindi il contrario totale del padre della me, la verità e di conseguenza la vita. C'è scritto ancora, siete il profumo di Cristo. Quella fragranza benefica che il mondo non conosce. E non fate posto al diavolo. È così. Non fate posto al diavolo. E siamo sicuri che nel mondo siamo proprio questo profumo. Oppure gli altri ci vedono, non hanno visto nessun cambiamento nella nostra vita, da quando abbiamo detto che credevamo. Nessun cambiamento. Chi gliel'ha detto che siamo cambiati? Chi gliel'ha detto? Se siamo cambiati è evidente. È il profumo di Cristo che si vede, che si sente e che bonifica le nostre vite. Bonificare significa proprio questo. Sapete quando c'era la malaria? No? C'era la malaria, poi c'è Mussolini che ha cominciato tutto un lavoro di bonifica di quei terreni dove facilmente venivi punto nella zanzara, ci lasciavi le penne e non solo. Allora quelle valli, quelle pianure sono state bonificate per poter seminare, piantare, far crescere della frutta e far fuori tutto ciò che era malvagio e maligno, per quello si dice bonificare. Allora sicuri che il mondo percepisce questa bonifica da noi stessi. Ma che sei venuto a fare qua? Se dopo anni sono sempre lo stesso, se dopo anni io non so veramente se Cristo mi ha bonificato o meno, se dopo anni toppo in errori che manco all'inizio dovevo farli. Gesù, quel Gesù che tu proclami di conoscere, si aspetta da te frutti degni del ravvedimento, non altro. E quando ci ravvediamo? Quando moriamo? Un attimo prima, lo sai tu quando muori? Un attimo prima ci ravvediamo per dire, Signore, ho sbagliato. Poi le nostre parole, quanto sono. Le nostre preghiere, le nostre parole, quanto sono importanti, sono potenti, sapete? E Gesù dice, ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Ecco perché sta scritto, molto può la preghiera del giusto. Oggi, ha fame e viene a chiedere il suo fico da un fico sterile, cioè un frutto da un fico sterile. Ma com'è possibile? La colpa di quel fico è la sua sterilità. Quella è la colpa del fico. Per cui dici, ma tu che servi? Niente, via. Ancora oggi, dopo anni, Gesù si aspetta da te qualche cambiamento. Dopo anni di iniezioni continue e costanti, di ricostituenti di ogni genere, si aspetta veramente da te un cambiamento. Qualche passo avanti. Vorrebbe vederti lasciare la malizia, il sospetto che gli altri ci fregano sempre. Siamo sempre dell'idea che gli altri ci fregano, che noi siamo sempre nel giusto e che gli altri ci fregano. Se mi fregano gli altri, si fregano da soli, capisci? Perché vanno a sbattere contro un muro. Se ho creduto. Non ho bisogno di farmi vendette personali. Quindi, dopo anni, Gesù si aspetta da te qualche cambiamento, qualche passo in avanti. Vorrebbe vederti lasciare la malizia, il sospetto, affinché tu faccia qualche piccolo frutto, piccolo, piccolo. Troppo piccolo. Poi sono come quei fichi che non maturano più. Perché tu hai molte foglie, sapete? Abbiamo tante convinzioni sbagliate. Perché tu hai molte foglie, ma nessun frutto. Le foglie sono la conoscenza. Conosciamo, conosciamo. La religiosità senza sostanza. È una religiosità senza sostanza. Ci sono cose, vedete, cari fratelli e sorelle, che mi mortificano nella fede e mi chiedo spesso, io mi chiedo, dove ho sbagliato. Ma il fatto è che quanto dipende da me. Il Signore dice, dopo aver fatto tutto il vostro dovere, voi siete dei servi inutili. E io sono perfettamente convinto di questo, di essere un servo inutile. Ma quel che faccio, lo faccio perché so che devo farlo. Perché in me non c'è alcun bene. Ma il bene sta solo nella parola di Dio, sta da Lui ed è Lui solo in grado di fare del bene. Però ci ordina di proclamare la sua parola, perché Egli quando è venuto ha fatto solo del bene, ha guarito non solo quelli che credevano, ma anche quelli che non credevano. Ne ha guariti tutti quelli che c'erano in ogni luogo. E vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi, che uno solo è tornato per ringraziare. Non c'è dubbio che la menzogna e chi la pratica è direttamente condannata da Dio. E non stiamo a dire, ma io non è che adesso tutti i giorni pratico la menzogna. Capita una volta ogni tanto, succede. Ma a un credente può succedere questo? No, non vi vergognate? Davanti a Dio non vi vergognate? Non vi vergognate? Vi mettete il velo? Lasciatelo a casa. La menzogna è direttamente da Dio, scusate, è direttamente condannata da Dio. Ed è in più parti della Bibbia. Se fate una bella ricerca la troverete. Fratelli e sorelle, le parole di questo culto che magari non vi aspettavate hanno la loro motivazione. E questa non è una condanna per nessuno, ma un'ulteriore riprensione, semmai ce ne fosse bisogno. Perché in questi anni non è che non ce ne sono state, solo che la memoria è corta. E la parola di Dio dice ovunque queste cose. Non ci sarebbe neanche bisogno che le dicessi io. Ma ripeto, questa non è una condanna, perché io non condanno nessuno, ma è un'ulteriore riprensione. Sicuramente dico quello che la scrittura dice. Voglia il Signore perdonarci se siamo caduti nel laccio di Satana. Perché se siamo caduti nel laccio di Satana vuol dire che abbiamo poca comunione con Gesù Cristo, questo Gesù Cristo che vorremmo far conoscere agli altri, ma che non conosciamo neanche noi stessi. Perché non lo conosciamo. Ecco perché dico che c'è bisogno di rivoltare la nostra vita come un calzino, ancora oggi. E certo, se siete venuti qua in tutti questi anni, non certo perché Dio vuole perdervi, ma è sicuro che Dio vuole guadagnarvi alla vita eterna. Ma dovete essere rivoltati come un calzino, dovete convertirvi dalle tenebre, perché voi praticate le tenebre pesantemente, dalle tenebre alla luce. È questo che dovete fare, perché se siete qua, non siete stati qua 30 anni per essere perduti, perché sarebbe ancora più grave. Siete qua perché la parola di Dio è potente da cambiare completamente la nostra vita, ma deve essere una dimostrazione vera, reale. Questa bonifica deve vedersi. Non possiamo vivere sempre. La carità non sospetta il male, ma non sospetta il male non solo nei nostri fratelli in fede, ma anche negli altri. Non possiamo pensare che gli altri ci vogliono fregare. Che gli altri, non possiamo pensare questo, perché siamo in malafede. Questo non fa parte del bagaglio di Cristo, del suo spirito. C'è scritto, ma i frutti dello spirito l'avete letti da qualche parte. Quante volte conosciamo a memoria. E allora, tutte queste cose non sono dette per condannare, ma sono solo dette per svegliarci. Prima della venuta di Cristo, che è molto imminente, prima che arrivi quel qualcosa che travolgerà tutti, che il mondo l'ha già travolto. Allora, voglia il Signore perdonarci, ma non lo dico così come una parola buona, che tanto la parola non serve a niente, senza gli atti. Questa parola non serve a niente. Allora voglio, Signore, perdonarci se siamo caduti nel laccio di Satana. Ma non diamo la colpa a Satana. Diamo la colpa a noi stessi che abbiamo. Perché anche lì è facile dare la colpa. È stato lui! E dare la colpa a Satana è facile. Certo, lui è così. Lui è il padre della menzogna e tutto il resto. Ma sono io che ho aperto le porte. Sono io che accetto tranquillamente di fare comunione con lui, di pasteggiare, di lasciarmi riempire la testa di un mucchio di fesserie. Ok? Sono io che accetto questo. Non è Satana. Satana certo che è come ben contento, soprattutto di entrare in una casa, capisci? Che ci sta a fare? Se voi, Sapeste che c'è questa infestazione a casa vostra? È infestata da uno spirito maligno, uno spirito di Satana. Cosa fareste? Che gira da una stanza all'altra. Riuscireste a convivere tranquilli? Riuscireste ad andare a dormire tranquilli? Non chiedereste l'aiuto di Dio affinché lo estirpasse completamente dalla vostra casa? Voi non credete queste cose? Ora, se Cristo ci ha arricchiti, si vede. La bugia è veramente un qualcosa di così grave. È l'opposto di Dio. È l'opposto! L'opposto! Come devo farlo capire? Non può esistere la bugia nella vita di un credente. Ma diciamo, sono piccole cose. Ma non esiste. Ma state dando i numeri, ma siete pazzi siete. Ma la bugia è veramente un qualcosa che ci fa perdere ogni credibilità. Non, nessuno ti crederà più, perché una volta che hai detto una bugia, io non ti credo più. Non sei più credibile. Che te ne fai dei tuoi 30 anni di fede? Cosa te ne fai? Niente. Peggio degli altri. Che cosa praticano? Cosa predicano questa setta? Meglio la Chiesa Cattolica. Allora la bugia è veramente qualcosa che ci fa perdere la dignità, ci fa scadere, perché veramente entra Satana nella nostra vita. E forse ce l'avevamo già. E lui si nasconde, sapete? Poi qualche volta viene fuori, e quando viene fuori, che allora si capisce. Ci fa perdere la credibilità e soprattutto dobbiamo essere coscienti che è sempre da Satana la bugia. E allora è normale, devo capire che ho fatto posto a Satana. Come Anania e Safira. Anania e Safira fecero il posto al diavolo. Il Signore ha dato un esempio immediato perché i credenti capissero con chi avevano a che fare e morirono uno dopo l'altro perché mentirono. Dice: voi non avete mentito a Dio. Voi non avete mentito a un uomo, avete mentito a Dio. E noi se non mentiamo a Dio, mentiamo sempre davanti a Dio. Ecco perché la menzogna è una gravità senza pari, capisci? È la cosa peggiore per un credente. Poi, sapete, ci sono tanti peccati, ma non sono paragonabili alla menzogna. Ce ne sono che sono di una gravità, sono tutti gravi i peccati, tutti. Ma la menzogna è da Satana. E lo voglio dire con forza, perché, sapete, ho fornicato. È sicuramente un peccato la fornicazione, ma gli ormoni sono una cosa fisiologica e quindi entri in una fibrillazione che non capisci dove vai a finire e ci può stare. Avevo fame e ho rubato una pera perché non avevo cosa fare, avevo fame. E tutto ci sta. Poi ti rendi conto che l'hai fatto per un'esigenza fisiologica, psicologica. Ma la bugia è un'altra cosa. Una bugia è proprio fuori dal mondo spirituale, dal mondo dei credenti. Non può esistere. E allora non fate posto al diavolo. Vedete, le stagioni hanno un decorso nella vita, c'è nel loro percorso. C'è l'inverno, primavera, l'estate, l'autunno, c'è tutto. Ma in tutto questo periodo avviene che c'è il momento che si semina, Poi il momento che le pianticelle mettono le foglie, crescono e poi finalmente portano il frutto. È possibile che nella vita di un credente sia sempre solo inverno? Ma è possibile questo? Che non viene mai l'estate o la primavera, che rimane sempre lo stesso. Da 30 anni a questa parte rimane sempre lo stesso. E la domanda è: cos'è che è cambiato nella mia vita da quando ho conosciuto Cristo? Cos'è cambiato? Solo perché mi sono separato dalla Chiesa Cattolica? È cambiato quello? È cambiato quello? Ma questo lo fanno già i testimoni di Geova, lo fanno già i mormoni, lo fanno già i buddisti, lo fanno già tutte le religioni, si separano gli uni dagli altri. E quindi non chiediamoci sempre, mi aspetto che Dio mi cambi. E che stiamo dicendo? È vero, dove non arrivo ci sono delle cose che non ce la faccio, ho bisogno di aiuto del Signore. E io oggi credo che il Signore un bel aiutino ce l'abbia dato. Penso e spero. E vorrei vedere le vite bonificate. Perché io non mi voglio vergognare, perché come dice il passo, investigami, Eterno, e mettimi alla prova, purifica col fuoco le mie reni e il mio cuore, poiché la tua benignità mi sta davanti agli occhi e cammino nella tua verità. Non mi siedo con uomini bugiardi e non vado con gli ipocriti. Ma secondo voi, quanto gli uomini bugiardi possiamo dire se è stata detta una bugia piccola o grande? Possiamo misurare da quello se sono bugiardi? No. Il Signore abbia veramente pietà di noi e di chiunque si trova in questa condizione, affinché cambi la propria vita, lo possa girare come un calzino e finalmente essere una persona per bene. Perché una persona che dice bugie non è mai una persona per bene, è una finta persona per bene. Le persone per bene non dicono bugie, nel modo più assoluto, non dicono bugie, piuttosto non parlano per non mortificare il prossimo, ma non dicono bugie. Il Signore abbia pietà di ognuno di noi. Amen.